Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Good little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, fatevi popolo nella mia stanza perché comincio una nuova puntata del Demone del Tardi. Lo sentite questo tono? Potrebbe essere scambiato per il tono dell'intontimento, e in fondo è anche un po' il tono dell'intontimento, ma è piuttosto il tono sommesso del cordoglio, quello con cui apriamo la puntata odierna del Demone del Tardi, perché oggi è il giorno degli addii, o forse di un arrivederci, magari, chissà. Comunque tocca dirsi ciao, salutarsi col pugnetto, che ancora non è tempo per gli abbracci. La notizia è arrivata ieri nel cuore del pomeriggio. Bertolaso lascia la Lombardia e ritorna a casa, che è poi la dimostrazione che non siamo gente vendicativa. Lo abbiamo lasciato andare, il mio compito è concluso, missione compiuta. E se la missione era farci dimenticare Gallera, come dargli torto? Noi non ti dimenticheremo, Guido, non dimenticheremo quei rave degli anziani sotto i cieli di Niguarda, gli ottantenni di Abbiategrasso prenotati nelle ASL delle steppe della Mongolia. Non dimenticheremo i record del mondo di annuncismo, i cecchini con le cerbottane per vaccinare l'intera Lombardia prima di giugno. Non dimenticheremo l'ospedale in fiera, non scorderemo niente, nonostante a un certo punto ti abbiano fatto scivolare fuori dall'inquadratura, nonostante ti abbiano spedito in tournée in provincia come quelle rockstar che finiscono a suonare la pianola ai matrimoni, tutto perché stavi un po' impallando il claim dell'efficienza lombarda. Non ti dimenticheremo, nonostante abbiano fatto delle poste il commissario straordinario alla gestione dell'emergenza del commissario straordinario. Noi non ti scorderemo, Guido, e un po' ci fa invidia saperti di nuovo a Roma, e non per turismo, non per ritirarti a vita privata, ma perché forse a Roma sarai il candidato sindaco del centrodestra, perché la voce che gira in questi giorni è proprio questa, una voce che viene riportata per esempio questa mattina anche sulle colonne del Fatto Quotidiano, pagina 3, Super Guido se ne va e sogna il Campidoglio. Scrivono Vincenzo Bisbiglia, che fin dal cognome suggerisce i rumors, e Andrea Sparacciari, fisicamente sarà a Roma, magari impegnato nella campagna elettorale a sindaco, un'ipotesi sempre rifiutata da Bertolaso, che ora però sta prendendo corpo. Il centrodestra sta lavorando a un ticket con Bertolaso, candidato sindaco, e la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, come vice sindaco, il tecnico e la sua controllora, diretta espressione di Giorgia Meloni, una partita che starebbe seguendo Matteo Salvini in persona, che con Bertolaso candidato a Roma potrebbe anche avere l'ok da Forza Italia per Albertini candidato a Milano. E il Fatto Quotidiano ricorda, come dimenticarlo, che già nel 2016 Bertolaso corse come sindaco di Forza Italia a Roma, ma abbandonò praticamente subito, incolpando la Meloni di aver posto il veto sul suo nome. In realtà Berlusconi a un certo punto virò su Alfio Marchini, soprattutto in virtù, sorpresissima sorpresa, delle gaffe clamorose che Bertolaso stava inanellando una dietro l'altra. E allora vale la pena ritornare a quel 2016 per ricordare alcuni momenti esemplari della campagna elettorale di Bertolaso candidato sindaco di Roma, partendo dalla fine, partendo da quell'intervista che fece in televisione con Lucia Annunziata, quando già si stavano diffondendo le voci di una sua possibile sostituzione in corsa, e lui disse: se mi ritiro dalla corsa per diventare sindaco di Roma, lei viene qua e mi mena. Tempo 48 ore, Bertolaso si ritirò dalla corsa a sindaco di Roma, ma non si fece menare dall'Annunziata. Una campagna elettorale che era cominciata sotto i migliori auspici, con Bertolaso che esordiva con un paragone che fece incazzare i romani e pure gli aquilani, quando disse: Roma è una città terremotata come l'Aquila. E gli aquilani furibondi gli scrissero una lettera ricordandogli che stavano crollando i balconi delle case antisismiche 5 anni dopo il terremoto, senza che ci fosse bisogno del terremoto. E poi però ci furono anche gli annunci programmatici, quelli rivoluzionari: toglieremo i cassonetti così eviteremo che i rom ci rovistino dentro. Questo era il suo piano per sanare l'illegalità a Roma. E poi guadagnò ulteriori simpatie con i romani dicendo: girerò in campagna elettorale strada per strada, e fin qua lo dicono tutti. E poi aggiunse: buca. Ma dell'avventura del candidato Bertolaso resta soprattutto quel progetto visionario che abbia tempo di comunicare in campagna elettorale, il progetto del Tevere balneabile. Chissà se ve lo ricordate, disse Bertolaso, il Tevere va bonificato perché è una risorsa fondamentale per Roma e diventerà balneabile entro la fine del mio mandato. Un annuncio che fa il pari con quello della Lombardia vaccinata tutta quanta entro giugno. Bertolaso, che era particolarmente sicuro di sé e rassicurava anche tutti gli elettori del centrodestra, quando disse ancora una volta in televisione: tranquilli, mia moglie ha letto il mio programma e ha detto che voterà per me. E fu quello il momento in cui decisero che forse era il caso di sostituirlo. Scelsero Alfio Marchini, non andò bene, e Bertolaso tornò a girare di emergenza in emergenza. Solo negli ultimi 12 mesi ne ha inanellate diverse, e ricorda il Fatto questa mattina, per esempio, solo negli ultimi 12 mesi ha abbandonato l'incarico di commissario alla sanità in Sicilia, quello di consulente Covid dell'Umbria e adesso quello della Lombardia. A proposito di candidati sindaci del centrodestra, oggi sul tema si esercita il Foglio con una riflessione in taglio alto di Salvatore Merlo, che racconta di come il vintage sia tornato straordinariamente di moda nelle scelte del centrodestra. In tutto il mondo, scrive Salvatore Merlo, il vintage va di moda, ragione per la quale c'è stato il rilancio del vinile, delle musicassette, degli occhiali tartarugati e via così. E in politica, ecco, c'è il vintage anche in politica. È quello che nota oggi chi in queste ore sta osservando Salvini, che lunedì ha preso un caffè con Albertini pensando di ricandidare a Milano il vecchio grande sindaco del 1997. Fatemi aprire una parentesi, perché in questo incontro Salvini ci ha tenuto, mentre parlavano di programma, a chiarire quale sarà il punto di programma inderogabile per la Lega a Milano, ovvero chiudere la darsena per non far sbarcare gli immigrati. Ma torniamo al pezzo di Salvatore Merlo, che racconta di come per mesi Salvini aveva coltivato e probabilmente non c'è ancora rinunciato anche all'idea alternativa di Letizia Moratti, mentre a Roma il candidato ufficioso del centrodestra salviniano è appunto Guido Bertolaso, l'uomo di tutte le emergenze e di tutte le tragedie del recente passato. Chi mai meglio del settantenne Bertolaso, scrive Merlo, che da 20 anni indossa l'elmetto e le scarpe grosse della protezione civile, può occuparsi di quell'immobile catastrofe chiamata Roma? Ma poiché la politica e più in generale l'amministrazione della cosa pubblica sono, dovrebbero essere, la prefigurazione dell'avvenire e non la riedizione dell'avvenuto, ecco che in questa tendenza al revival nelle candidature a sindaco del centrodestra emerge forse qualcosa di disfunzionale che merita attenzione. C'è infatti sempre qualcosa di stonato nella sconfitta del nuovo e nel rimpianto come progetto, nel come eravamo spacciato per strategia politica. Insomma, in questa tendenza vintage c'è qualcosa che racconta delle difficoltà di Salvini e del centrodestra in generale. La nostalgia, infatti, in questo caso non è una forma di marketing reazionario, non è nemmeno l'idea non condivisibile ma comprensibile di un paese di vecchi, fatto per vecchi e dunque necessariamente governato dai vecchi. Nel revival che Salvini vorrebbe imporre a Roma e a Milano c'è qualcosa di ben più insidioso, uno smarrimento che deriva dalla mancanza di idee e di alternative, una forma sottile di disperazione che ci porta ben al di là del solito revival estivo con Bobby Solo e i Cugini di Campagna, molto oltre il cuore incollato allo specchietto retrovisore dei concerti dei Rolling Stones o di Bruce Springsteen. Così Salvatore Merlo a proposito del gusto vintage che sembra coltivare il centrodestra. Poi c'è vintage e vintage, c'è il vintage da modernariato che è fatto di Albertini, Moratti e Bertolaso, e poi c'è il vintage da antiquariato come rimpianti di quel magico mondo del 200, del 300 che il centrodestra rimpiange spesso sul fronte dei diritti civili. Ma il centrodestra comunque le sta trascurando queste amministrative. Perché? Perché è impegnato a capitalizzare soprattutto sulla pandemia. Il fronte, lo sapete, in questo momento è il coprifuoco, che in un'opinione pubblica stremata dalle restrizioni vanta oggi la stessa popolarità che potrebbe avere Crisanti a una festa di sedicenni. E allora, tra una Meloni che fa la veglia con la candela in mano e Salvini che raccoglie firme per la libertà al citofono, ieri si è votato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia con la Lega e Salvini fuori dall'aula nei panni del deor del governo. C'era anche Forza Italia insieme alla Lega. Risultato comunque: ODG bocciato per un pelo e fibrillazione della compagine governativa che 5 minuti prima si spellava le mani votando in una gigantesca standing ovation la pioggia di miliardi del recovery plan, e 5 minuti dopo si scendeva invece sul tema del coprifuoco, con Salvini che era già alla porta del notaio per intestarsi ieri quello che era stato già deciso settimane prima, ovvero dell'allentamento del coprifuoco di cui si sarebbe ridiscusso alla metà di maggio. Astuzia di Salvini, con Draghi che gli chiedeva lealtà, e va detto che questo poi è il titolo di Repubblica: Draghi chiede lealtà a Salvini, che è un po' come chiedere uno sconto a Cracco, cioè più che una richiesta sembrerebbe una provocazione. Ma il centrodestra alla fine è un po' questa cosa qua, è un banco del mercato che espone i prodotti di stagione che incontrano il gusto degli italiani, e tutto un annusare l'aria, una magica vetrina di quel che si agita nella pancia del paese, che detto così sembrerebbe quasi una colonscopia. Che se gli italiani volessero l'heavy metal, la Meloni si intesterebbe immediatamente l'heavy metal; che se il paese diventasse tutto d'un tratto veganissimo, Salvini smetterebbe di colpo di baciare i salami e comincerebbe a limonare con il tofu. Insomma, è il centrodestra che ti lascia sullo zerbino di casa quel che chiedi, più Amazon che Adenauer, mentre intanto la sinistra osserva come sempre marmorizzata, come un augusto busto novecentesco, quel che accade. E allora il tema di tutto questo è: chi alla fine ci guadagna? E la risposta oggi prova a darla, per esempio, Alessandro Robecchi, sempre sulle colonne del Fatto Quotidiano. Salvini e Meloni, lo scontro a destra che fa guadagnare molti voti alla destra. E scrive Robecchi, alcune domande che oggi sembrano peregrine, ma che tra qualche mese diventeranno più pressanti. Una tra tutte: ma siamo sicuri che lasciare alla destra tutte le battaglie sulle libertà costituzionali alla lunga pagherà? Se uno comincia alle 9 del mattino a dire che è mezzogiorno, quando finalmente arriverà mezzogiorno canterà vittoria come se fosse merito suo, ed è proprio questo che Salvini e Meloni aspettano, in modo da intestarsi un domani, la ripartenza, la fine delle emergenze, magari addirittura una decisa ripresa economica. Io l'avevo detto a livello pro, e del resto c'è la sgradevole sensazione che le posizioni fieramente chiusuriste della sinistra, pardon, siano più dettate dal fare argine alle intemerate dei due balilla, uno dentro e uno fuori dal governo, che ha una visione di prospettiva che per ora è affidata soltanto alla pioggia di miliardi in arrivo sul primo binario. La destra law and order, che si finge libertaria, è un notevole testacoda, ma è un testacoda speculare, quello di una sinistra, ripardon, che non vede, che non sa vedere, e non da oggi, la rabbia di molti italiani, e quando la vede si rifugia dietro un comodo luogo comunismo, tipo i ristoratori incazzati, tutti evasori, buon fine del discorso, facile, no? Oggi l'emergenza copre come un sudario questa contraddizione, ma dopo, poi, si saprà in qualche modo sanarla, cioè si troverà un vaccino? Questa la domanda con cui chiude il pezzo oggi Alessandro Robecchi su Salvini e Meloni e sulla vaudeville dello scontro a destra che fa guadagnare i voti proprio alla destra. 8 e 21 minuti, allora ne approfitto per, visto che il coprifuoco continua a essere ancora sovrano nel dibattito, si diceva della scarsa popolarità che ha nell'opinione pubblica, oggi c'è anche il Corriere che prova a fare delle cifre dicendo che in un sondaggio il 52% degli italiani è contro il coprifuoco, mentre intanto i virologi continuano a stare sulle barricate degli opposti estremismi. E allora, per non entrare nel solito loop di chi dice bianco e chi dice nero, vi leggo quello che scrive oggi nella sua analisi un'immunologa come Antonella Viola, che ha sempre cercato, come dire, di stare in equilibrio tra gli opposti estremismi della virologia. E pezzo richiamato in prima pagina, che troviamo poi a pagina 21, si parla appunto di coprifuoco, ma anche della temibile variante indiana. Che cosa scrive Antonella Viola? Scrive così: i dati ci dicono che stiamo molto distanti dalla situazione in cui ci trovavamo un anno fa, quando iniziarono le riaperture, contagi alti, ospedali ancora pieni e un numero inaccettabile di morti. Se ci fermassimo a esaminare questi dati, dovremmo dire che le riaperture sono una follia e che bisogna attendere almeno un altro mese per far abbassare la curva dei contagi. Tuttavia, ci sono altre riflessioni che ci possono far vedere le cose in modo diverso. Prima di tutto, l'allentamento delle restrizioni non è stato proposto senza tener conto della gradualità e del rischio. Si è deciso di far ripartire solo la scuola e le attività all'aperto. I dati ci dicono che la scuola non incide in modo sostanziale sul valore di RT e che quindi non rappresenta il motore dell'epidemia. Per quanto riguarda il rischio di contagio all'aperto, sappiamo che è bassissimo, circa un contagio ogni 1000 si verifica in queste condizioni, verosimilmente in presenza di assembramenti. Oltre a questo, va valutata la situazione immunologica del paese. Il 21% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e gli studi ci dicono che, sebbene in misura minore rispetto a due dosi, anche una sola dose conferisce protezione dalla malattia e dal contagio. Inoltre, in Italia ci sono milioni di persone che hanno contratto l'infezione naturale e sono guarite. Oggi sappiamo che queste persone sono protette dalle reinfezioni tanto quanto i vaccinati. Certamente, se avessimo vaccinato seguendo il rischio clinico, oggi saremo in una situazione più tranquilla, ma comunque da un punto di vista immunologico non siamo dove eravamo un anno fa. Il tema però che sta facendo discutere maggiormente riguarda il coprifuoco, e anche qui la scienza può aiutarci a orientarci verso una soluzione condivisa. Uno studio recente ha mostrato che in Europa l'impatto del coprifuoco sull'indice RT si aggira attorno al 13%. Per intenderci, la chiusura delle attività come in zona rossa ha invece un impatto intorno al 40%, mentre il divieto di incontri in luoghi chiusi incide per circa il 30%. Il problema del coprifuoco non è semplice: da un lato servirebbe a ridurre la mobilità e quindi gli incontri, dall'altro potrebbe avere l'effetto contrario, spingendo tutti a riversarsi in bar e ristoranti nelle poche ore che vanno dal termine dell'attività lavorativa alla chiusura dei locali. Inoltre favorirebbe i comportamenti scorretti, spingendo le persone a riunirsi in case private dove il rischio di contagio è invece altissimo. Tutto considerato, quindi, non ci sono forti argomenti scientifici che ci consentano di difendere la scelta di non concedere lo slittamento del coprifuoco alle 23, e si spera che con l'arrivo della bella stagione questa decisione venga riconsiderata. In tutto questo quadro, e qui conclude, si è innescata la paura per la nuova variante indiana. Nonostante sia corretto bloccare i voli per ridurre la circolazione della variante, bisogna ricordare che non sappiamo se le mutazioni identificate rendano il virus più trasmissibile o più letale. Le scene viste in India ci hanno giustamente angosciato, ma quello che lì sta accadendo non è ascrivibile a un virus mutato e terribile. Per quanto riguarda l'aspetto immunologico, è possibile, viste le due mutazioni presenti sulla proteina Spike, che questa variante riduca leggermente l'efficacia dei vaccini, come già visto nel caso della variante sudafricana, ma è altamente improbabile che riesca a renderli inefficaci. Così Antonella Viola oggi sulle colonne della Stampa. Intanto, mannaggia, come sempre sono le 8:26 minuti, e quindi come sempre mi devo tenere un po' di argomenti nella cartucciera per raccontarmeli da solo un po' allo specchio. Non posso non citare però questa mattina uno dei pezzi che compongono la prima pagina di Libero, intitolato Il gallo e le pollastre dal Piemonte, una storia che ha richiamato, scrive Libero, televisioni e attenzione mediatica in tutta Italia. È la storia del gallo Galileo che cantava alle 4:30 del mattino e della rivolta del quartiere contro il gallo Galileo. Qual è stata la soluzione? Lo scrive Libero: gli hanno portato lì due belle gallinelle bianche, puntini puntini, che dicono tutto poi dell'intenzione del etologo di Libero di farne una sorta di softcore per Pennuti. Va bene, io con questo vado a chiudere la puntata di oggi, perché una volta tanto voglio chiudere con una canzone, una di quelle canzoni che mi tenevo lì da un po' di tempo, non perché sia nuova, non perché sia particolarmente chissà che, ma perché mi era venuto in mente di mandarla e poi non l'ho mai mandata, e quindi adesso la mando, e va bene. Si chiama Easy Money, lui è Johnny Marr, e con questo noi ci diamo l'appuntamento come sempre a domani mattina qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network con Il Demone del Tardi. Ciao a tutti intanto e buona giornata.